Università per stranieri di Siena. Certificazione di italiano come lingua straniera. Livello 4.
Ascolto. Prova numero 1. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 1. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Allora, la memoria, la nostra memoria non serve più, o meglio è surrogata dalla tecnologia, secondo la rivista Science questo inevitabilmente impigrisce il cervello. Saluto il professor Alberto Albanese, neurologo dell'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio.
Aggiungo anche ordinario di neurologia alla Cattolica di Milano sempre. Senta, e per dire che questo ci impigrisce il cervello, insomma, non è che serve proprio Science, ci arriviamo anche da soli.
Sì, è cambiato il nostro modo di memorizzare e soprattutto abbiamo molte più cose da memorizzare, viviamo in un eccesso di comunicazione e quindi usiamo internet come un magazzino aggiuntivo. È molto interessante quello che hanno dimostrato proprio per questo.
Ecco, è molto interessante, però voglio dire, la novità dove sta? Perché nella storia dell'uomo, l'uomo ha sempre cercato nuovi supporti per trasmettere la memoria anche. Se andiamo all'uomo preistorico, anche i graffiti sulle caverne sono un modo per trasmettere una memoria a chi sarebbe arrivato dopo. Cioè, non ci deve sorprendere questo.
No, cioè, assolutamente, c'è un incremento continuo, ma la storia nasce da questa Sparrow, che era appena laureata in psicologia alla Columbia e guardava un film, e guardando il film si è resa conto di ricordare i ruoli, ma di non ricordare il nome di una certa attrice. Allora ha avuto come riflesso condizionato quello di prendere il telefonino, lo smartphone, e di cercarlo, e l'ha trovato subito. Allora da lì ha avuto l'idea di fare questa ricerca. E con questa ricerca in sostanza ha dimostrato che noi, il nostro comportamento sta cambiando. Noi tendiamo non più a ricordare i contenuti, sempre meno, ma memorizziamo in che modo possiamo ricercarli. Quindi memorizziamo le strategie eventualmente da usare su internet o con gli smartphone o con il computer per andare a recuperare l'informazione primaria. E questo è il cambiamento che sta avvenendo in noi.
Quindi sostanzialmente il nostro cervello ha l'intuizione, poi trova la conferma magari sullo smartphone, in internet, nei supporti che abbiamo in questo momento.
Sì, il nostro cervello memorizza al suo interno in che modo andare a ritrovare, per esempio su internet, il dato. Ecco, quindi ha cambiato proprio il modo in cui immagazzina le informazioni. Sì. È un modo per avere più memoria a disposizione, quindi diciamo è come un serbatoio aggiuntivo, soltanto che i motori di ricerca possono essere ricercati in varie modalità. Quindi in realtà lo sforzo del nostro cervello di memoria, lo sforzo di memoria del nostro cervello si focalizza su quali possono essere le parole da inserire, le modalità, le strategie di ricerca, ma non più sui contenuti che essendo disponibili su internet noi in maniera molto rapida, molto efficiente possiamo recuperare. Se non facessimo questo impiegheremmo molto tempo a recuperarli, invece così è molto rapido.
E in fondo è come avere una scrivania con tanti cassetti, se so che a destra ho le istruzioni del lettore del DVD e a sinistra ho la ricetta della torta della nonna, l'importante è che poi la torta venga buona, insomma.
Venga buona, sì. E quindi cambia, però dal punto di vista diciamo neurologico è una grossa differenza, perché cambia il modo in cui il cervello si organizza per la memoria. Ecco, quindi è un cambiamento importante.
Professor Albanese, però il passaggio successivo è quello di mantenere una certa criticità di fronte a questa tecnologia, perché per esempio se io prendo il navigatore in macchina e il navigatore mi suggerisce di andare a sinistra, io so che però la strada migliore è a destra, devo mantenere una capacità critica in base alla quale io so comunque, anche grazie al mio senso d'orientamento, posso muovermi anche indipendentemente dal navigatore.
Sì. Può diventare,
però questo è un passaggio difficile.
Sì, si può diventare molto passivi e poi lei sa che queste strategie di ricerca su internet sono di grande interesse per i pubblicitari, perché in realtà queste strategie indicano anche in parte la nostra personalità, il nostro modo di operare. E quindi nel momento in cui noi attiviamo queste strategie possono partire, per esempio su internet in particolare, delle pubblicità mirate alla nostra persona, che possono indurci a comprare dei prodotti mirati su di noi. Quindi in realtà ci sono grossi aspetti di cambiamento anche in queste modalità.
Per mantenere questa criticità, per noi che abbiamo qualche anno in più, forse è più facile perché abbiamo incontrato dopo questa tecnologia, ma chi oggi ha 12, 13, 14 anni, che è nato con questa tecnologia, avrà più difficoltà a mantenere la sua criticità, a mettere in dubbio anche quello che legge in internet, quello che dice il navigatore?
Sì, credo che ci vorrà un'educazione mirata a questo, sarà molto importante, ma noi lo vediamo nei giovani che non consultano più i testi ma vanno su internet, o anche i pazienti che assumono informazioni da internet e a volte sono informazioni non controllate. Ci vorrà un'educazione specifica alla criticità dell'uso di queste enormi banche di memoria in rete.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Allora, la memoria, la nostra memoria non serve più, o meglio è surrogata dalla tecnologia, secondo la rivista Science questo inevitabilmente impigrisce il cervello. Saluto il professor Alberto Albanese, neurologo dell'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio.
Aggiungo anche ordinario di neurologia alla Cattolica di Milano sempre. Senta, e per dire che questo ci impigrisce il cervello, insomma, non è che serve proprio science, ci arriviamo anche da soli.
Sì, è cambiato il nostro modo di memorizzare e soprattutto abbiamo molte più cose da memorizzare, viviamo in un eccesso di comunicazione e quindi usiamo internet come un magazzino aggiuntivo. È molto interessante quello che hanno dimostrato proprio per questo.
Ecco, è molto interessante, però voglio dire, la novità dove sta? Perché nella storia dell'uomo, l'uomo ha sempre cercato nuovi supporti per trasmettere la memoria anche. Se andiamo all'uomo preistorico, anche i graffiti sulle caverne sono un modo per trasmettere una memoria a chi sarebbe arrivato dopo. Cioè, non ci deve sorprendere questo.
No, cioè, assolutamente, c'è un incremento continuo, ma la storia nasce da questa Sparrow che era appena laureata in psicologia alla Columbia e guardava un film, e guardando il film si è resa conto di ricordare i ruoli ma di non ricordare il nome di una certa attrice. Allora ha avuto come riflesso condizionato quello di prendere il telefonino, lo smartphone e di cercarlo, e l'ha trovato subito. Allora da lì ha avuto l'idea di fare questa ricerca. E con questa ricerca in sostanza ha dimostrato che noi, il nostro comportamento sta cambiando. Noi tendiamo non più a ricordare i contenuti, sempre meno, ma memorizziamo in che modo possiamo ricercarli. Quindi memorizziamo le strategie eventualmente da usare su internet o con gli smartphone o con il computer per andare a recuperare l'informazione primaria. E questo è il cambiamento che sta avvenendo in noi.
Quindi sostanzialmente il nostro cervello ha l'intuizione, poi trova la conferma magari sullo smartphone, in internet, nei supporti che abbiamo in questo momento.
Sì, il nostro cervello memorizza al suo interno in che modo andare a ritrovare, per esempio su internet, il dato. Ecco, quindi ha cambiato proprio il modo in cui immagazzina le informazioni. Sì. È un modo per avere più memoria a disposizione, quindi diciamo è come un serbatoio aggiuntivo, soltanto che i motori di ricerca possono essere ricercati in varie modalità. Quindi in realtà lo sforzo del nostro cervello di memoria, lo sforzo di memoria del nostro cervello si focalizza su quali possono essere le parole da inserire, le modalità, le strategie di ricerca ma non più sui contenuti che essendo disponibili su internet noi in maniera molto rapida, molto efficiente possiamo recuperare. Se non facessimo questo impiegheremmo molto tempo a recuperarli, invece così è molto rapido.
E in fondo è come avere una scrivania con tanti cassetti, se so che a destra ho le istruzioni del lettore del DVD e a sinistra ho la ricetta della torta della nonna, l'importante è che poi la torta venga buona, insomma.
Venga buona, sì. E quindi cambia, però dal punto di vista diciamo neurologico è una grossa differenza, perché cambia il modo in cui il cervello si organizza per la memoria, ecco, e quindi è un cambiamento importante.
Professor Albanese, però il passaggio successivo è quello di mantenere una certa criticità di fronte a questa tecnologia, perché per esempio se io prendo il navigatore in macchina e il navigatore mi suggerisce di andare a sinistra, io so che però la strada migliore è a destra, devo mantenere una capacità critica in base alla quale io so comunque, anche grazie al mio senso d'orientamento, posso muovermi anche indipendentemente dal navigatore.
Sì. Si può diventare...
Però questo è un passaggio difficile.
Diventare molto passivi, e poi lei sa che queste strategie di ricerca su internet sono di grande interesse per i pubblicitari, perché in realtà queste strategie indicano anche in parte la nostra personalità, il nostro modo di operare, e quindi nel momento in cui noi attiviamo queste strategie possono partire per esempio su internet in particolare delle pubblicità mirate alla nostra persona, che possono indurci a comprare dei prodotti mirati su di noi, quindi in realtà ci sono grossi aspetti di cambiamento anche in queste modalità.
Per mantenere questa criticità, per noi che abbiamo qualche anno in più, forse è più facile perché abbiamo incontrato dopo questa tecnologia, ma chi oggi ha 12, 13, 14 anni, che è nato con questa tecnologia, avrà più difficoltà a mantenere la sua criticità, a mettere in dubbio anche quello che legge in internet, quello che dice il navigatore?
Sì, credo che ci vorrà un'educazione mirata a questo, sarà molto importante, ma noi lo vediamo nei giovani che non consultano più i testi ma vanno su internet, o anche i pazienti che assumono informazioni da internet e a volte sono informazioni non controllate. Ci vorrà un'educazione specifica alla criticità dell'uso di queste enormi banche di memoria in rete.
Ascolto. Prova numero 2. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 2. Ascolta il testo. sentirai il testo due volte.
Stiamo cercando di capire, parlando con dell'argomento di cui stiamo per trattare adesso, se una lingua morta, come è il latino, sia ancora una lingua viva in qualche modo. A giudicare da quello che sta accadendo negli Stati Uniti, direi di sì. Vi racconto il fatto. Il fatto è questo, che praticamente sta spopolando il latino. C'è una grandissima richiesta, tanto che sta superando il tedesco tra le lingue richieste, tra le lingue da studiare, e tanto che alcuni college si ritrovano anche nell'impossibilità di rispondere alla domanda, alla richiesta di lezioni di latino, perché non ci sono professori a sufficienza. Buon pomeriggio, professor Leopoldo Gamberale, ordinario di letteratura latina alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Sapienza di Roma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, professor Gamberale, beh, naturalmente lei il latino lo ha studiato, lo insegna, ma la domanda che io le pongo subito è questa: ma è davvero così importante, ed eventualmente perché, studiare il latino?
Dunque, io premetterei intanto che almeno nella vecchia Europa noi non siamo più in una fase latinocentrica, e questo lo dico subito perché non sembri che io sia un difensore a oltranza, no? Tuttavia, bisogna dire che qualunque serio studio umanistico, a mio modo di vedere, non può fare a meno del latino, perché il latino è una parte dei nostri beni culturali, ma parte essere una parte consistente della nostra storia. Voglio dire che, come abbiamo il Colosseo, tanto per dire una banalità, abbiamo Virgilio, e Virgilio, diversamente da quello che si sosteneva un po' di anni fa, quando si sosteneva la legittimità delle traduzioni, perché se si legge nelle traduzioni, che so, di Annibal Caro, di Luca Canali, di Pierpaolo Pasolini, di Andrea Zanzotto, si legge in traduzione di letterati italiani che fanno parte della letteratura italiana. Dunque fa parte questo della ricezione, ma non fa parte della conoscenza di una civiltà. La civiltà si conosce attraverso le sue espressioni originali, e la prima espressione originale di una civiltà, ormai i linguisti ce lo insegnano, è per l'appunto una lingua. Per morta che sia, la civiltà latina si esprime ancora attraverso la lingua latina.
Guardi, io le volevo anche sottolineare un altro aspetto. Il preside della scuola newyorkese, dove praticamente è un liceo latino newyorkese, molto è stato il sindaco Bloomberg a volerlo assolutamente, lo ha voluto tra l'altro a Brooklyn, e il preside di questa scuola durante una conferenza stampa ha spiegato perché secondo lui è importante studiare il latino. Il latino, dice tra virgolette, insegna a ragionare. Il latino è alla base del pensiero critico, e insegnare a pensare criticamente è lo scopo della scuola.
Dunque, questa è una vecchia storia che anche questa in Europa sembrerebbe stata ormai superata. In realtà qualcosa di vero c'è, ma intanto cominciamo a dire che per quello che riguarda i paesi anglofoni, come ha detto più volte un linguista come Tullio De Mauro, oltre il 50% del lessico inglese è dipendente dal latino.
Infatti si dice che noi che conosciamo il latino, e comunque l'italiano, in qualche modo abbiamo un po' una conoscenza di latino, abbiamo una discreta facilità di imparare l'inglese. E anche il tedesco forse?
Sì, questo adesso non saprei, il problema è sempre come si insegnano queste lingue, ma anche come si insegna il latino. Ma per tornare a quello che lei mi chiedeva prima, la facilità o il miglioramento della capacità di ragionare attraverso il latino non è tanto perché si tratta del latino, quanto perché si tratta di passare attraverso dei sistemi che hanno logiche diverse. Mi spiego, si impara a ragionare altrettanto bene con la matematica, ma il passaggio da una lingua all'altra, che hanno sistemi diversi, per esempio il latino che ha le declinazioni, a differenza dell'inglese che, a parte qualche residuo di genitivo, non ce l'ha, così come l'italiano non ce l'ha, sono di per sé un'esigenza razionale, e quindi diciamo che da questo punto di vista è vero. Non è vero più che per tante altre cose, ma certamente la riflessione linguistica è privilegiata da questo punto di vista, per per insegnare, diciamo così, a ragionare. Ecco, il ragionamento linguistico è un fatto privilegiato, questo è vero.
Negli ultimi 10 anni in Inghilterra, mi perdoni, negli Stati Uniti sono praticamente raddoppiati gli studenti che hanno scelto di studiare il latino e addirittura, insomma, ci sono chi fa poi dopo il test per entrare nell'università, si è verificato, insomma, che si è capito che chi conosce il latino è un po' in pole position. Secondo lei perché?
Credo perché fa qualche cosa che non è nella routine ordinaria. Può darsi che fra 40 anni, 50 anni anche questa moda, che in parte certamente è moda, passi, però l'esigenza di studiare qualche cosa che è una novità, strano parlare di novità a proposito del latino, ma in qualche modo lo è, al di fuori appunto delle normali prassi di studio, certamente oltre che stimolare la curiosità, stimola l'interesse e quindi anche la motivazione di apprendimento. È curioso il fatto che negli Stati Uniti una decina d'anni fa un'inchiesta aveva detto che fra le meno appetibili dal punto di vista degli studenti era la matematica, perché veniva resa più facile, no, dai calcolatori, sia dalle piccole calcolatrici tascabili fino ai grandi calcolatori. Eppure nessuno oserebbe mettere in dubbio l'utilità della matematica. Il latino tira, per così dire, anche perché è qualche cosa nel sistema scolastico di relativamente nuovo, e quello che è nuovo sembra più giovane, anche se più vecchio.
Grazie, saluto il professor Leopoldo Gamberale, ordinario di letteratura latina alla Facoltà di Lettere e Filosofia nell'Università Sapienza di Roma.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Stiamo cercando di capire, parlando dell'argomento di cui stiamo per trattare adesso, se una lingua morta, come è il latino, sia ancora una lingua viva in qualche modo. A giudicare da quello che sta accadendo negli Stati Uniti, direi di sì. Vi racconto il fatto. Il fatto è questo, che praticamente sta spopolando il latino. C'è una grandissima richiesta, tanto che sta superando il tedesco tra le lingue richieste, tra le lingue da studiare, e tanto che alcuni college si ritrovano anche nell'impossibilità di rispondere alla domanda, alla richiesta di lezioni di latino, perché non ci sono professori a sufficienza. Buon pomeriggio, professor Leopoldo Gamberale, ordinario di letteratura latina alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Sapienza di Roma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, professor Gamberale, beh, naturalmente lei il latino lo ha studiato, lo insegna, ma la domanda che io le pongo subito è questa: ma è davvero così importante, ed eventualmente perché, studiare il latino?
Dunque, io premetterei intanto che almeno nella vecchia Europa noi non siamo più in una fase latinocentrica, e questo lo dico subito perché non sembri che io sia un difensore a oltranza, no? Tuttavia, bisogna dire che qualunque serio studio umanistico, a mio modo di vedere, non può fare a meno del latino, perché il latino è una parte dei nostri beni culturali, ma parte essere una parte consistente della nostra storia. Voglio dire che, come abbiamo il Colosseo, tanto per dire una banalità, abbiamo Virgilio, e Virgilio, diversamente da quello che si sosteneva un po' di anni fa, quando si sosteneva la legittimità delle traduzioni, perché se si legge nelle traduzioni, che so, di Annibal Caro, di Luca Canali, di Pierpaolo Pasolini, di Andrea Zanzotto, si legge in traduzione di letterati italiani che fanno parte della letteratura italiana, dunque fa parte questo della ricezione, ma non fa parte della conoscenza di una civiltà. La civiltà si conosce attraverso le sue espressioni originali, e la prima espressione originale di una civiltà, ormai i linguisti ce lo insegnano, è per l'appunto una lingua. Per morta che sia, la civiltà latina si esprime ancora attraverso la lingua latina.
Guardi, io le volevo anche sottolineare un altro aspetto. Il preside della scuola newyorkese, dove praticamente è un liceo latino newyorkese, molto è stato il sindaco Bloomberg a volerlo assolutamente, lo ha voluto tra l'altro a Brooklyn, e il preside di questa scuola durante una conferenza stampa ha spiegato perché secondo lui è importante studiare il latino. Il latino, dice tra virgolette, insegna a ragionare. Il latino è alla base del pensiero critico, e insegnare a pensare criticamente è lo scopo della scuola.
Dunque, questa è una vecchia storia che anche questa in Europa sembrerebbe stata ormai superata. In realtà qualcosa di vero c'è, ma intanto cominciamo a dire che per quello che riguarda i paesi anglofoni, come ha detto più volte un linguista come Tullio De Mauro, oltre il 50% del lessico inglese è dipendente dal latino.
Infatti si dice che noi che conosciamo il latino e comunque l'italiano, in qualche modo abbiamo un po' una conoscenza di latino, abbiamo una discreta facilità di imparare l'inglese. E anche il tedesco forse?
Sì, questo adesso non saprei, il problema è sempre come si insegnano queste lingue, ma anche come si insegna il latino. Ma per tornare a quello che lei mi chiedeva prima, facilità o il miglioramento della capacità di ragionare attraverso il latino non è tanto perché si tratta del latino, quanto perché si tratta di passare attraverso dei sistemi che hanno logiche diverse. Mi spiego, si impara a ragionare altrettanto bene con la matematica, ma il passaggio da una lingua all'altra, che hanno sistemi diversi, per esempio il latino che ha le declinazioni a differenza dell'inglese che, a parte qualche residuo di genitivo, non ce l'ha, così come l'italiano non ce l'ha, sono di per sé un'esigenza razionale, e quindi diciamo che da questo punto di vista è vero. Non è vero più che per tante altre cose, ma certamente la riflessione linguistica è privilegiata da questo punto di vista, per insegnare, diciamo così, a ragionare. Ecco, il ragionamento linguistico è un fatto privilegiato, questo è vero.
Negli ultimi 10 anni in Inghilterra, negli Stati Uniti sono praticamente raddoppiati gli studenti che hanno scelto di studiare il latino, e addirittura insomma ci sono chi fa poi dopo test per entrare nell'università, si è verificato insomma che si è capito che chi conosce il latino è un po' in pole position. Secondo lei perché?
Credo perché fa qualche cosa che non è nella routine ordinaria. Può darsi che fra 40 anni, 50 anni anche questa moda, che in parte certamente è moda, passi, però l'esigenza di studiare qualche cosa che è una novità, è strano parlare di novità a proposito del latino, ma in qualche modo lo è, al di fuori appunto delle normali prassi di studio, certamente oltre che stimolare la curiosità, stimola l'interesse e quindi anche la motivazione di apprendimento. È curioso il fatto che negli Stati Uniti una decina d'anni fa un'inchiesta aveva detto che fra le meno appetibili dal punto di vista degli studenti era la matematica, perché veniva resa più facile, no, dai calcolatori, sia dalle piccole calcolatrici tascabili fino ai grandi calcolatori. Eppure nessuno oserebbe mettere in dubbio l'utilità della matematica. Il latino tira, per così dire, anche perché è qualche cosa nel sistema scolastico di relativamente nuovo, e quello che è nuovo sembra più giovane, anche se più vecchio.
Grazie, saluto il professor Leopoldo Gamberale, ordinario di letteratura latina alla Facoltà di Lettere e Filosofia nell'Università Sapienza di Roma.
Ascolto. Prova numero 3. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Parliamo adesso di un progetto archeologico italiano che sta suscitando grande interesse anche ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali. Riguarda le antiche sculture di Monte Prama in Sardegna. Ce ne parla Tommaso Ricci.
È la vera diplomazia italiana, sono i veri ambasciatori del bel paese, sono i giganti di Monte Prama, sculture scoperte e ricostruite in Sardegna e diventate in breve volgere di tempo araldi internazionali della memoria. Roberto Nardi, l'archeologo e restauratore che ne sta curando il recupero a Cabras, nella regione sarda del Sinis, sta partendo per un lungo tour negli Stati Uniti, dove enorme è la curiosità per queste figure di pietra riemerse dopo una trentina di secoli. Anche perché da alcune stati pure studenti d'archeologia americani collaborano al loro recupero. Poche settimane fa i giganti dell'isola hanno ottenuto il prestigioso premio culturale Best in Heritage, battendo una concorrenza internazionale come Stonehenge, il Museo Tolstoi a Mosca, quello delle donne in Vietnam, e una delle motivazioni del premio è legata ai risvolti positivi registrati sul territorio sardo.
Sull'onda delle sculture di Monte Prama sono nate numerose nuove attività economiche, bed and breakfast, alberghi, ristoranti, produzione di vino, che sicuramente portano nuova economia all'isola. Cagliari ha avuto un incremento del 200% da quando le sculture sono in esposizione. Il museo di Cabras ha visto aumentare il numero di visitatori da 6.900 a 70.000 l'anno. Questo significa un incremento del 700%.
Quasi 900 milioni di persone al mondo non hanno accesso all'acqua potabile. 3 milioni e mezzo muoiono ogni anno per mancanza di acqua. Una nuova tecnologia per ottenerla dall'aria utilizzando fonti rinnovabili come il solare, praticamente ad impatto ambientale zero, è stata presentata da una società svizzera, ma il lavoro scientifico è dell'Università di Pavia. Emilio Ratti.
L'Università di Pavia e una startup elvetica hanno progettato una macchina in grado di estrarre acqua dall'aria.
L'acqua viene estratta dall'aria attraverso una batteria, una superficie fredda, l'acqua che è contenuta nell'aria condensa e quest'acqua viene raccolta e poi deve essere comunque trattata, potabilizzata, deve essere controllata in modo molto efficiente perché ovviamente non è bevibile direttamente ma può essere utilizzata per molte applicazioni.
I filtri inseriti nel container permettono l'utilizzo dell'acqua anche in campo medico. Inoltre può anche essere riscaldata.
Lo studio dell'Università di Pavia è stato fatto per realizzare una macchina che potesse essere trasportata in container in qualsiasi tipo di zona e per qualsiasi applicazione. Ovviamente la possibilità di estrarre acqua dall'aria c'è in certe condizioni climatiche.
Il modulo può essere alimentato da fonti energetiche alternative e può essere impiegato per scopi umanitari o commerciali.
Abbiamo due macchine che stanno per partire per le aree africane, Centro Africa, e proprio per aree dove serve acqua a piccole comunità gestite dalle AIOS.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Parliamo adesso di un progetto archeologico italiano che sta suscitando grande interesse e anche ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali. Riguarda le antiche sculture di Monte Prama in Sardegna. Ce ne parla Tommaso Ricci.
È la vera diplomazia italiana, sono i veri ambasciatori del bel paese, sono i giganti di Monte Prama, sculture scoperte e ricostruite in Sardegna e diventate in breve volgere di tempo araldi internazionali della memoria. Roberto Nardi, l'archeologo e restauratore che ne sta curando il recupero a Cabras, nella regione sarda del Sinis, sta partendo per un lungo tour negli Stati Uniti, dove enorme è la curiosità per queste figure di pietra riemerse dopo una trentina di secoli. Anche perché da alcune stati pure studenti d'archeologia americani collaborano al loro recupero. Poche settimane fa i giganti dell'isola hanno ottenuto il prestigioso premio culturale Best in Heritage, battendo una concorrenza internazionale come Stonehenge, il Museo Tolstoi a Mosca, quello delle donne in Vietnam, e una delle motivazioni del premio è legata ai risvolti positivi registrati sul territorio sardo.
Sull'onda delle sculture di Monte Prama sono nate numerose nuove attività economiche, bed and breakfast, alberghi, ristoranti, produzione di vino, che sicuramente portano nuova economia all'isola. Cagliari ha avuto un incremento del 200% da quando le sculture sono in esposizione. Il museo di Cabras ha visto aumentare il numero di visitatori da 6.900 a 70.000 l'anno. Questo significa un incremento del 700%.
Quasi 900 milioni di persone al mondo non hanno accesso all'acqua potabile, 3 milioni e mezzo muoiono ogni anno per mancanza di acqua. Una nuova tecnologia per ottenerla dall'aria utilizzando fonti rinnovabili come il solare, praticamente ad impatto ambientale zero, è stata presentata da una società svizzera, ma il lavoro scientifico è dell'Università di Pavia. Emilio Ratti.
L'Università di Pavia e una startup elvetica hanno progettato una macchina in grado di estrarre acqua dall'aria.
L'acqua viene estratta dall'aria attraverso una batteria, una superficie fredda, l'acqua che è contenuta nell'aria condensa, e quest'acqua viene raccolta e poi deve essere comunque trattata, potabilizzata, deve essere controllata in modo molto efficiente, perché ovviamente non è bevibile direttamente, ma può essere utilizzata per molte applicazioni.
I filtri inseriti nel container permettono l'utilizzo dell'acqua anche in campo medico. Inoltre può anche essere riscaldata.
Lo studio dell'Università di Pavia è stato fatto per realizzare una macchina che potesse essere trasportata in container in qualsiasi tipo di zona e per qualsiasi applicazione. Ovviamente la possibilità di estrarre acqua dall'aria c'è in certe condizioni climatiche.
Il modulo può essere alimentato da fonti energetiche alternative e può essere impiegato per scopi umanitari o commerciali.
Abbiamo due macchine che stanno per partire per le aree africane, Centro Africa, e proprio per aree dove serve acqua a piccole comunità gestite dall'AIOS.
Adesso scrivi le risposte delle prove numero 1, numero 2 e numero 3 nel foglio delle risposte. Hai 3 minuti di tempo.